Carissimi bentrovati, quest'anno dovremmo, è nostra intenzione, affrontare quei temi che sembrano essere essenziali all'esperienza umana e cristiana. Perché essenziali? Perché passando gli anni uno si accorge che delle 100 cose pensate, 4-5 sono solide, sono essenziali. Vale a pena appunto riflettere su questi valori che poi riteniamo in base all'esperienza centrali, imprescindibili. Un valore essenziale, ci siamo accorti, l'abbiamo affrontato la volta scorsa, era la conversione. Intesa come il modo con cui l'uomo si fida di Dio, cioè è malleabile alla sua parola, oppure è rifiutabile, si oppone. Ecco dunque l'esempio di Giona, quale profeta, chiamato ad annunciare la parola del Signore, che però non sempre vive la sua vocazione. Talvolta lui fa resistenza, molte volte fa resistenza a questa parola, perché non la condivide, non la pensa come Dio. E per quanto sia un suo dipendente, è un profeta, lui si impone a Dio, scappando dalla parte opposta. Una conversione intesa come malleabilità, come duttilità o resistenza, opposizione alla parola del Signore. L'invito punto era a ripensare alla nostra vita, poi trovando anche in noi le situazioni in cui incorse lo stesso Giona. Noi ci riconosciamo in quel personaggio. Anche a noi capita molto spesso così. Poi affrontiamo il secondo tema. Anch'esso, a mio avviso, è di imprescindibile importanza, la fede. Fede intesa come vedremo, secondo quali contenuti affronteremo la fede. E per capire anche qui la fede in alcuni suoi aspetti essenziali, tre aspetti essenziali, prenderemo a nostro uso, a nostro aiuto, dei personaggi biblici. E quello che hanno vissuto la fede in quel senso lì. Anche in questo caso il mio compito, durante questo mese, ripensare a questa parola del Signore che io vi rileggerò, per impersonarmi anch'io in quel personaggio e domandarmi a che è successo qualcosa di analogo, riconducibile all'esperienza di questi personaggi, e come io ho reagito in quanto a sentimenti, in quanto a scelte di vita. Intervengo io e ripenso la mia vita, alla luce di quell'esempio, e verifico, sintonizzo, chiarisco i miei atteggiamenti. E tal modo cresco nell'esperienza cristiana. L'obiettivo di oggi è la fede. Fede vista, in questo primo caso, come fedeltà. Se io ti scelgo per sempre a tutti i costi. Dunque non c'è fede come accoglienza delle verità di fede. Ho fede perché io credo in ciò che tu hai detto. Anche questo è importante. Oggi voglio meditare sulla fede intesa come accoglienza di una persona per sempre. Qualunque cosa costi. A tutti i costi. Perciò fede come fedeltà perenne, costante, eterna. E poi ho ad esempio un personaggio che anch'io conoscevo pochissimo, se non così, per stile dire, Ruth, una donna, che pare della genealogia di Gesù, per questo la sua importanza. C'è anche un libro biblico chiamato Libro di Ruth. È un personaggio che anche per un frate come me non sempre sono così avvincente, così importante. Pure, a leggerlo bene, ti accorgi che questa donna semplice del popolo ha un atteggiamento, fa una scelta che invita anche me, frate religioso, a riflettere. Ecco come inizia il libro di Ruth, al capitolo primo, nei primi 22 versetti. Così potete capire chi è questo personaggio, cosa ha fatto di importante per ciò che riguarda oggi noi. Al tempo in cui governavano i giudici, nei capi di eventi importanti, ci fu nel paese una carestia e l'uomo di Betlemme di Giuda emigrò nella campagna di Moab, zona pagana, con la moglie e i suoi due figli. Questo uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi due figli Machlon e Chilion. Erano i fratei di Betlemme di Giuda. Ebbene, giunti nella campagna di Moab, questo paese pagano, si stabilirono ed emigranti. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed esse rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne di Moab, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Ecco il nostro personaggio Ruth. Abitavano in quel luogo da circa 10 anni. Quando anche i due figli, ormai già sposi, Machlon e Chilion, morirono tutti e due, e la donna, Noemi, la mamma, rimase priva dei suoi due figli e del marito. Perciò aveva del marito e dei figli. Allora questa donna, questa suocera, pensò con le sue due nuore, Ruth e l'altra, per andarsene dalla campagna di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Visto che Betlemme si sta molto meglio, andiamo là. Partì dunque con le sue due nuore da quel luogo, mentre era in cammino per tornare nel paese di Giuda. Quindi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore non ci bontà con voi, così come voi avete fatto con quelli che sono morti con me, cioè con i miei figli e anche con me. Il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Ormai i nostri mariti, i miei figli sono morti, ritornate al vostro paese e cercate gli altri mariti. Quindi sono riconoscenti per ciò che voi avete fatto di buono a me, suocera, e ai miei due figli. Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce e dissero: no, noi verremo con te e con il tuo popolo. Noemi rispose: tornate indietro, figli miei, perché verreste con me? Ho forse ancora figli in seno che possono diventare i vostri mariti? Tornate indietro, figli miei, andate. E sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi la mia speranza, e se anche avessi un marito questa notte e anche partorissi figli, vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi esterreste per questo da maritarvi? No, figli miei, io sono troppo infelice per potervi giovare, perché la mano del Signore è stesa contro di me. Il Signore non vi porta fortuna, perciò andate, cercate un altro Dio che forse è molto meglio. Allora esse si alzarono, allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa, una delle due nuore, baciò la suocera e partì. Dunque Orpa ha il consiglio della suocera Noemi. Ruth, la nostra nuora, non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco, tuo cognato è tornato al suo popolo e ai suoi dei. Tu mi invito anche tu, senza di me, perché dove tu andrai, torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me, perché ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove tu mi andrai, anch'io verrò. Dove ti fermerai, anch'io mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e vi sarò sepolta. E il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Io voglio stare con te, Noemi, mia suocera. Ovunque tu vada, io andrò. Ovunque ti fermerà, io mi fermerò. Il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo. Morirò con te. Una cosa. Per buona parte così la suocera, però è qualcosa di inimmaginabile. Fedeltà assoluta. restare con l'altro a tutti i costi. Quando Noemi la vide, così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere. Se sei così decisa e convinta, vedi un po'. Così fecero il viaggio insieme fino a Betlemme. Quando fecero a Betlemme, tutta la città si interessò di loro. Le donne dicevano, è proprio Noemi. Essa rispondeva, non mi chiamate Noemi, ma chiamatemi Mara, perché la mia potente mi ha tanto amareggiata. Mi ha dimenticata, mi ha abbandonata. Io ero una vita piena e il Signore mi fa tornare vuota, altro che fare fortuna. Perché chiamarmi Noemi quando il Signore si è dichiarato contro di me e non mi potente mi ha resi infelice? Così Noemi tornò con Ruth, la nuova vita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab, e si arrivarono a Betlemme quando si incominciava a mietere l'Oz. Un qualche benessere. Questo racconto bello, vincente, sorprendente. E mezzo appunto la figura di Ruth, questa nuova, senza marito, che rimane fedele al suo socio, condividendo con lei la compagnia, la convivenza, il paese e il suo popolo. Il destino della suocera diventerà il suo destino, di lei nuova, di lei Ruth. Donna fedele perché rimane con Noemi per sempre, a tutti i costi, anche se Noemi potrebbe sventurata senza marito, senza figli, in un paese dove prima c'era la carestia e adesso si incomincia a sperare in qualcosina. Però per seguire Noemi, Ruth lascia il suo paese, Moab, e il suo benessere. Voi lo pensate alla vostra suocera, lo pensate invece a quali scelte fate per restare o no con lui. Andiamo lentamente per gradi. Ruth è la nuova di Noemi, un'ebrea stabilitasi a Moab. Noemi ha perso il marito e i suoi due figli e dopo invita le nuove a ritornare al loro paese e a rifarsi una vita, a risposarsi. Perché ormai lei, suocera, è così anziana che se altro avesse un figlio alla sua età ci avrebbe almeno 20 anni prima che possa consegnare questo suo figlio maturo a queste nuove. E questo cosa fanno nel frattempo? Perciò che ritornano al loro paese, sono straniere e almeno si fanno una vita. Si rifanno esortano le nuove a ritornare al loro paese. Tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? O posso ancora figli in seno che possono diventare i vostri mariti? Orpa, che è una nuora, accetta. All'invito il consiglio è di buon senso. Non c'è nessun motivo così particolare che appunto possa impedirle di non accettare questo consiglio. E Orpa fa bene, ritorna al suo paese, si rifà una vita. Così invece si impunta. Non è capricciosa, è fedele. Ormai la sua vita forma un tutt'uno con la vita della suocera Noemi. Dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Tutto ciò che appartiene a Noemi apparterrà a lei. Si serve della sua identità, dei suoi interessi, per fare propri gli interessi, la identità, la vita dell'altro. E i due, lasceranno la loro storia, il loro padre e la loro madre, e i due formeranno una carne sola. E noi dovremmo separare ciò che Dio ha congiunto. La storia individuale rimane mia, la conservo come ricordo, lo sono grato, però da quando io mi unisco a te, inizia una nuova storia. Lascio le spalle della tua storia individuale per formare con te una carne sola, una storia nuova, e nulla ci potrà mai separare. La scelta di Ruth è paradigmatica, è esemplare. Ruth ha scelto di rimanere fedele a Noemi, condividendo con lei la sua sorte. Sorte anche di miseria, perché perché lei ritornerà in un paese dal quale era scappata, era fuggita, per decidere la carestia. E lui mi dice, chiamatemi Mara, perché Dio mi ha amareggiato la vita. Il mio Dio, che però è il mio Dio, non mi ha portato fortuna. E Ruth accoglierà come suo Dio il Dio poco fortunoso di Noemi. Ruth accetta di rimanere con Noemi, condividendo con lei la sua sorte, accettando il suo Dio e il suo popolo. Carico di ciò che appartiene, di ciò che fa parte della vita di Noemi. Ruth rispose, non insistere con me, perché ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove tu andrai andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e ti sarò sepolto. E il Signore mi punisca, come vuole, sia altra cosa che la morte mi separerà da te. Convenienza a Ruth, essere solidale con Noemi. È rimasta senza alcuna sicurezza, marito, senza patria. E il suo Dio non le porta fortuna, la mia cara amareggiata. E ritorna, dopo l'emigrazione, al suo paese, la persona fallita, divisa. Perché ha lasciato il suo paese per fare fortuna, ed ecco come ritorna, è partita piena e ritorna vuota, dice lei stessa. Ruth non ha nessun interesse in vano, e chiunque le desse un consiglio, come lo consiglierebbe, di lasciare perdere Noemi. Eppure Ruth va contro ogni suo interesse, va contro il buon senso umano e rimane fedele. Fede come fedeltà totale a una persona con la quale condividi la vita. Costi quel che costi. Tu non sei un irachino, cristiano a restare nella sua terra, è minoranza, senza diritti e subisce persecuzione. E non c'è un giorno che sia sicuro. Perlomeno è la sua terra, nel caso di quella in cui andrà a stare con Noemi. Fede come fedeltà totale a una persona in cui si condivide la vita, anche nei momenti di opportunità, momenti di fatica, in cui non c'è una convenienza materiale. Ruth è il simbolo del patto della fede, del giuramento di fedeltà, del sacramento messiano, diremmo noi. Io mi vedo a te per sempre, a qualunque condizione, dove tu andrai io andrò, dove tu ti fermerai io mi fermerò. È davvero un patto grandioso. È un patto e una fede che è fedeltà. Riesce a scoprire che questo Dio, all'apparenza, non interessante, perché non ti apporta fortuna, è comunque il tuo Dio, è il tuo amico, è il fondamento della tua esistenza. Occorre perseverare, continuare, non cedere, non desistere, per capire che questo Dio all'apparenza infedele che non ti aiuta, ma che sembra aver dimenticato, è comunque il tuo Dio, e dunque fondamento, sicurezza, amicizia e fedeltà. Vede come perseveranza, come fedeltà incondizionata, di cui il matrimonio cristiano è un segno. Ma la vera fedeltà è quella dimostrata da Ruth, è quella dimostrata da Cristo, nei confronti rimane sempre il mio Signore, nonostante tutto. Però ora pensa a come tu ti senti nei confronti di Dio. E che tipo di fede hai nei suoi confronti. Vedi l'esempio di come Ruth ha vissuto la sua fedeltà nei confronti della suocera. E cosa ha comportato per Ruth questa fedeltà? Cosa comporta a te e a me la nostra fedeltà? Il nostro Dio come ci sembra? Com'è che ne parliamo? Come un Dio che ci ha amareggiati? Che ci ha delusi? O cosa? E se fosse anche vero che ci ha delusi, noi lo abbiamo con lui divorziamo o gli rimaniamo fedeli perché lui è sempre il nostro Dio? Vede come fedeltà perseverante e incondizionata. Secondo personaggio, Giacobbe. Questo è un bel dritto, eh? Il gemello di Esaù. Nascono insieme. Ma Giacobbe è un furbo. Ed è un disonesto. Perché si racconta con la Genesi che mentre uscivano dal ventre materno lui e Esaù, Giacobbe prende Esaù per il piede, per uscire lui prima. E così vede la primogenitura. Aveva casa in testamento e gli averi. E prima ovviamente verrà benedetto e avrà tutto patrimonio del padre, patrimonio materiale e spirituale. Così che vedremo, grazie a Giacobbe, vedremo la fede come un lasciarsi vincere da Dio. Non fede come amare Dio, come lasciarci accarezzare da Dio, ma fede come lottare con Dio, cioè permettere a Dio di afferrarci, di sedurci, di vincerci, lasciarci vincere da Dio. Oh Dio, tu mi hai afferrato, mi hai vinto. Mi sono lasciato afferrare, mi sono lasciato prendere, mi sono lasciato vincere. Non sono fatta a sconfiggere Dio. Ho apprezzato il fatto che Lui avesse vinto me. Non è un di più, o lo accetti o lo scarti, o lo sconfiggi annientandolo o ti lasci vincere da lui, perché Dio è una forza grande, non è un di più, non è un mindolo, va conquistato o lasciarsi conquistare. Poi apprende a Giacobbe in quella notte misteriosa, con quel personaggio misterioso, avviene molte volte anche a me. Io mi riconosco in Giacobbe che lotta contro questa presenza divina, che io vorrei manipolare, ma che non sempre riesco a mettere in sordina. Alla volta Dio lascia un segno che mi dice: io sono il tuo Signore, perché io sono la tua vita. E qui racconto, Genesi, capitolo 32. Poi analizzeremo il testo che lo applicheremo alla nostra vita. Sarà una riflessione lenta per gradi. Per modo ogni parola diventerà evocatrice di un avvenimento, di un qualcosa di profondo, di esistenziale. Genesi 32, 23, 32. Durante quella notte, egli, Giacobbe, si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 figli, e passò il guado per lo Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente, e fece passare anche tutti i suoi eredi. Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui, fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, quell'uomo lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Poi gli disse quell'uomo: lascia andare, perché spuntare l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se mi avrai benedetto. domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: dimmi il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Andava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava l'anca. E va sciatica. Per questo gli israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l'articolazione del femore, perché quelli avevano colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. In quel nervo lì, a ricordo di quel nervo sciatico che quell'uomo colpì in Giacobbe, facendo lo zoppicare per tutta la vita. Un racconto abbastanza strano. Lo so. Fa più ridere che pensare, eppure fa molto pensare. Cominciamo a fare una lezione. Chiediamoci, ma di chi si sta parlando? Di Giacobbe. Giacobbe chi è? Giacobbe è fratello di Esau. E posto che nascere dopo Esau, nacque prima, perché a forza di procedere per comitate, afferrò il fratello e uscì lui per primo. E fu disonesto fin dalla nascita. Voleva in tutti i modi privilegiare, essere lui l'uomo della benedizione. Infatti, vediamo un trucco, reso possibile anche dalla mamma, che era un debole per Giacobbe, ecco, imbrogliarono il papà in modo da ricevere lui, al posto di Esau, la benedizione, la primogenitura, che era una garanzia di alleanza divina e dunque di fortuna per tutta la vita. Oltre che garanzia di potere. Giacobbe è un uomo che vuole farsi da sé. Ed è forte, ed è bello, ed è in gamba abbastanza per infischiarsene di Dio. Non è un facciapile che va in chiesa che prega. Dio per lui è un estraneo, ne fa meno. E ne farà anni e anni senza pensare a Dio. Si sistema, prende moglie, fa figli, eccetera, fa una fortuna e Dio non ne occorre. Lui basta a se stesso. E Dio sembra lasciarlo fare. Non gli manda nessun inconveniente. No, no, Dio sembra permettergli di vivere così. Non gli pone nessun intralcio sul suo cammino. Giacobbe conosce l'arte dell'arrangiarsi, aiutati, Dio cerca aiuto. È capace di gestire la sua vita per conto proprio. Dio è come consigliere e come aiuto. Lui basta a se stesso. A un giorno, anche l'uomo forte, fortunato, riuscito, devi fare i conti con qualcosa nella mia vita che mi obbliga a chinare il capo. Ha il bisogno di qualcosa e di qualcuno. Mi accorgo che non sempre basta te stesso. Posso avere questo è possibile. Posso fare uno spavaldo. Tutto, per fortuna, mi va bene. Arriva il momento in cui anche lo spavaldo deve fare i conti con la verità di se stesso. La verità prima o dopo viene a galla. Ecco, Dio a un certo punto irrompe nella vita di Giacobbe. Il posto è inaspettato, ma irrompe. Deve fare i conti con questa presenza che fino ad allora aveva snobbato, anzi, messo in ridicolo. Non è che avviene questo incontro? Ci sono i suoi momenti. A Giacobbe questo incontro avvenne di notte. La scelta di questo momento, la scelta biblica di questo momento, La notte è il tempo in cui l'uomo non può più agire. L'attività sembra sfuggirgli. È il tempo che più del creato non appartiene all'uomo e alla sua opera. Di notte si ferma l'opera dell'uomo. Di notte l'uomo, più che fare, deve vegliare, stare attento. Anche perché di notte non c'è più nessuna certezza, sicurezza. Tutto sbiadisce. Ogni figura si attenua, perde i contorni. Devi aguzzare la vista e vegliare, stare molto attento. Sono solamente vittima di qualche imprevisto. E il tempo, la notte, dell'incertezza, del dubbio, della paura. Non sai che cosa stai affrontando. Turni sbiadiscono. Di notte è bene non prendere decisioni, ma aspettare. Vegliare. È una veglia, un'attesa difficile. Forte avviene per incontro. Forte, Giacobbe si alzò. Prese le due mogli, le due schiavi, i suoi 11 figli e passò il guado. Giacobbe rimase solo. L'uomo deve fare i conti con se stesso. Per momenti particolari l'uomo è chiamato a fare i conti con la sua vita. Non avere i figli, gli animali, cioè senza le sue ricchezze, senza i suoi averi, ma da solo, nella sua povertà, in ciò che lui è. Per questo Giacobbe fa passare avanti tutte le sue cose e gli deve rimanere solo. Durante il tempo l'uomo può fare il furbo. Nel tempo di notte l'uomo è solo, senza surrogati, senza gratificazioni, senza raccomandazioni, è da solo ad affrontare la sua situazione, la sua verità. Solo oggi in quanto solitudine, solo perché senza supporti, ma solo anche perché da solo, senza consiglieri, senza amicizie. Affrontare il problema da solo. È il tuo problema. Nessuno può affrontarlo al posto tuo. Si affrontano certi problemi, si fanno certe scelte di vita da soli. Quando ti tenga, non c'è consigliere che tenga. A te decidere di farsi. Ti affronti a qualcosa che non puoi padroneggiare. È una presenza misteriosa, una presenza celeste. Un uomo strano, un Dio, un mistero. Non ti senti padrone del problema che stai affrontando. Sei alla pari, faccia a faccia, con questo. Non sei più forte di lui. E il problema ti sfugge, è misterioso. E da qualche altra parte. Lui è da altrove. Non è cosa tua questo problema. Che è strano. Ed è più forte di te, viene dall'alto, ti intimorisce, è fragile di fronte a questo problema. Lo chiamo problema, situazione, la verità di me stesso, la scelta di vita, il cosa fare. In realtà questo è un segno dei tempi, segno di Dio, è il progetto di Dio, che prima o dopo, usando la tua astuzia, devi prendere in considerazione e con i quali fare i conti. Dunque questa presenza misteriosa chiamato anche angelo, perché è diverso da te, ti sta di fronte, non riesci a programmeggiarlo. Una figura misteriosa. L'angelo può anche essere angelo custode, angelo consolatore. Questo è un angelo che sbarra la strada di Giacobbe. Giacobbe vorrebbe guardare il fiume, andare all'altra riva, non può. Un angelo, un essere misterioso, gli sbarra la strada. Gli fa un ostacolo. Sembra vedi da cui tu non puoi passare senza aver fatto prima i conti con me. E finge che la cosa non ci sia. Non fare il furbo come sempre fatto. Ora fermati e conti, fai i conti. Infatti Giacobbe vorrebbe conoscerne il nome. Per l'ebreo conoscere il nome vuol dire essere padrone dell'altro. Se conosco il tuo nome, ti chiamo per nome, è perché io sono più grande di te. Posso essere tuo padrone. Invece Giacobbe non conosce il nome di quel tale. E quel tale non gli svela il suo nome. E rimane sempre misterioso. Tu vorresti rendere un oggetto di cui essere padrone per poi manipolarlo. Dio è superiore a te. Non conosce il suo nome. Non può venire faccia a faccia. Rimane nella presenza più grande di te. Che non puoi continuare a prendere in giro e a manipolare. Arriva il giorno in cui Dio si fa sentire, si instaura una lotta. Dio non è soltanto il tuo Dio che ti vuole bene, e lui ti vuole molto bene, ma è anche un Dio la cui verità, la cui ricchezza mette in crisi la tua presunta autosufficienza. Questo mettere in crisi, appunto espresso, in questa lotta. Tu devi lottare con Dio. Vorresti lottare per sconfiggerlo, non ce la farai. Devi lottare perché tu capisca che Lui è più forte di te. Che tu non sei autosufficiente. Che tu non puoi dire, conoscevo da solo il bene e il male. Dio non mi serve, è un di più, ne faccio meno. Tu hai bisogno di Dio, è più forte di te. Vorresti sconfiggerlo, lotti con lui, ma lui è più forte di te. Giacobbe deve fare i conti con quel Dio che ha sempre trascurato e considerato inutile.
Oh sì, ma la prima che lo ce l'ha, può fare anche meno.
Per la stella di vestito, se ce l'hai bene, se no, ne prendi un altro. Non ce l'ha. Ti congelai, non puoi fare a meno. Vorresti sconfiggerlo, annientarlo, annullarlo, lui si mostrerà in quel frangente più forte di te. Da questa lotta, che esito ne esce? Un triplice esito. Da questa lotta sgorga una ferita, ci sarà una ferita, sgorga una benedizione, che scorga un nuovo luogo, un nuovo luogo. Durante questa lotta, quell'essere divino, angelico, ferisce Giacobbe, un fianco, lo fa zoppicare. Durante quella lotta, l'uomo divino non svelerà il suo nome, ma darà un nome nuovo a Giacobbe, di chiamerlo di poi Israele. Perché hai lottato con Dio. E quella lotta nasce una benedizione. Perciò anche il momento difficile, lotta, produrrà dei frutti. Un frutto è l'apparenza negativo, la ferita. Però diventerà positivo. Perché ti servirà come ricordo del fatto che Dio c'è. E Dio ha lottato con e Dio, per fortuna, è più in grado di te, è la tua sicurezza. La lotta, momento difficile, aspro, di contesa, di ribellione, di crisi, è nata una benedizione. Dio ti ha benedetto, ti ha cambiato il nome, ti ha dato un nome nuovo. Certo, in te è rimasto la ferita, è rimasto un segno doloroso. Tu zoppichi. Sono ferite che vorremmo nascondere. Poi altre ferite, che sono ferite, mi ricordano che c'è un qualcuno grande, forte, che pensa a me. Non dimentichi che Dio è più forte di me, che Lui è la mia sicurezza. Io tocco con mano la mia fragilità, il mio zoppicio. Ho un cruccio dentro di me, ho una prova, ho qualcosa che mi crea disagio. Liberami da questo vizio.
da questo peccato, da questo male. Voglio essere un tuo apostolo perfetto, rassicurante, affidabile, impeccabile, credibile. Ogni questo è Dio. E pregava incessantemente, dice Paolo. E rispose Paolo, ti passi la mia quando sei debole e allora che sei forte. Presenta pure in te questa fragilità. Se tu fai entrare in me la tua vita, io ti darò la forza, io sarò la tua forza. E anche se tu sopprimerai, io ti farò camminare, perché io sono la tua forza. Ciò che verrà a Paolo, avrebbe già a Giacomo. Potremmo nascondere certe ferite, ma certe ferite non si possono nascondere. Anzi, per noi sono il memoriale, il ricordo, che Dio è la nostra forza. Se noi cristiani siamo creature zoppicanti, che opulenze noi abbiamo. Siamo in conclusione. Però perché creature zoppicanti sono creature benedette. Va bene così per Giacobbe, va bene così anche per noi. Ci fa zoppicare, ci lascia in questa fragilità, perché noi conosciamo la verità di noi stessi e ci rivolgiamo a Lui come nostra unica sicurezza, ma ci benedice. Ci dà un non benedichiamo questo racconto. Il nostro rapporto con Dio è un continuo fuggire e inseguire, avanzare e indietreggiare. L'intera vita del credente è una fuga che poi diventa inseguimento. E cerchiamo di fuggire da Dio, perché Dio non ci fa sempre piacere. È sempre Dio, infatti, accondiscende, è d'accordo con i nostri pensieri, con le nostre scelte. Quanto vorremmo distruggere quei 10 comandamenti, almeno 5 o 6 di quei 10? Che fanno fastidio. Noi vorremmo fuggire dalla sua presenza. Quanto così la tengo, quanto così il figlio del prodigo, la droga perduta. Su due figli, almeno uno vuole scappare. E l'altro rimane come se fosse anche lui scappato. Ecco perché pregare ci costa fatica. Non perché occorre stare lì e rinunciare a un film, ma perché pregare vuol dire immergermi in Dio. I suoi pensieri non sono i miei pensieri, le sue vie non sono le mie vie. Se io prego Dio, mi accorgo che poi devo accogliere la sua volontà. Se di fronte a Dio, poi devo toccare con mano la mia insufficienza e mi scoccia guardarmi dentro, dire a me stesso non sei autosufficiente, hai bisogno di Lui. Mi scoccia rinunciare al mio io e ai miei progetti per accogliere i suoi progetti, che saranno sì divini, saranno sì uguali ai miei. A volte sembra che i suoi interessi di Dio siano all'opposto dei miei interessi. Ecco, fuggo da Dio. Ma mi creo mio Dio, a cui faccio dire quelle cose che a me piace sentirmi dire. Lui mi chiede questo. Dio vuole avere questo. Poi ti capita qualcosa che tu non hai progettato e vai in crisi. Cosa vuole Dio da me? Noi fuggiamo da Dio. E lo stesso Dio mi cerca. Paolo, dove sei? Domandò Dio passeggiando nel giardino dell'Eden, andando alla ricerca della pecora smarrita e di Adamo. La nostra vita è un continuo fuggire e inseguire, avanzare e tornare indietro. Non è senza motivo che i profeti dicono così, tu mi hai sedotto, oh Signore, Geremia. E dopo mi hanno afferrato. Non volevo farti credere da te, ma tu mi hai sedotto. Io mi dico, mi hai incantato. Io sedotto, abbagliato, mi sono lasciato acciuffare. Mi hai scelto perché mi hai abbagliato. Mi hai reso incapace di valutare la convenienza o meno di questa scelta. Piange Paolo. Tu mi hai afferrato e mi hai conquistato. Paolo aveva altri progetti. Far fuori i cristiani e Gesù Cristo. Farmi fuori. Perché erano una idiozia, una bestemmia per Israele. Erano qualcosa di indecoroso per la storia di Israele. E Cristo è stato più forte di Paolo. Lo ha abbattuto. Lo ha abbagliato, accecato. Tu mi hai afferrato. Conquistato. E io mi sono lasciato afferrare. Mi sono lasciato. Così ti conquista, ti vince. Ma talvolta anche lui ama lasciarsi vincere, conquistare da me. C'è sempre un tema di lotta. Ma in questo caso è l'uomo che conquista Dio. E Dio sembra essere contento di lasciarsi conquistare. Sto pensando alla preghiera insistente e perseverante. Quel tale bussa in piena notte alla porta dell'amico. Mi sono arrivati alcuni ospiti a casa, purtroppo è notte, ma non so cosa offrirgli. Scendi, dammi qualcosa da mangiare e da offrire loro. E l'amico, ah, e se no ho trovato i figli qui che dormono, come faccio a scendere? Vieni più tardi? No! L'amico è appena arrivato, mi vuole qualcosa da offrirgli, da mangiare. Per la sua insistenza, l'amico si lascia vincere e conquistare. Scende e gli dà il pane da consegnare poi all'amico, all'ospite. Pensa a quella povera vedova che chiedeva giustizia a quel giudice iniquo che disprezzava gli uomini e non teneva Dio, ma per la sua esistenza quel giudice si è lasciato convincere, si è lasciato vincere. Non so quanto Dio vince me. Ha vinto Geremia, lo ha sedotto, ha vinto Paolo, lo ha afferrato. Ma Dio a sua volta ama, gli piace lasciarsi vincere da me. Pensa a quella cananea che segue Gesù. Gesù, mia figlia soffre tremendamente, rischia di morire. Guariscila, guariscila! Ma chi sei? Sei una cananea? Sei una pagana? Non posso dare il pane dei figli ai pagani. Ma anche i cani si cibano delle briciole che avanzano e cadono giù dalla tavola dei figli prediletti. Vista la sua fede, disse, donna, la tua fede ha prodotto il miracolo. Va, tua figlia è guarita per la tua fede. Gesù ha avuto piacere in quella lotta, ma che ho a che fare con te, arrangia di sera pagana, lasciarsi vincere dall'insistenza di questa donna credente. Tu ama arrendersi. Ecco, l'uomo e Dio in questa lotta subiscono entrambi resistenza, vittoria, eccetera. Entrambi colpiscono e sono feriti. Anche Giacobbe colpisce l'angelo, lotta contro l'angelo, vincendolo. Dice l'angelo, ti chiamerai Israele, perché hai lottato contro Dio e contro gli uomini e hai vinto. L'uomo si oppone a Dio, lotta con Dio, è una vera lotta, e Dio si lascia vincere dall'uomo. Ma al tempo stesso anche Dio lascia un segno. Tu mi hai vinto, in realtà sono io che ho vinto te. Tu rimarrai zoppicante per tutta la vita. E quel segno, che è segno di fragilità, che è segno vergognoso, sarà per te memoria di Dio. È più forte di te, che Dio è la tua salvezza. Che se tu camminerai, non è grazie alle tue due gambe, già che una è troppa, ma grazie alla forza di camminare. E mi sarebbe fede come lasciarsi vincere da Dio. E mentre che Dio mi lasci questa cosa, per una cosa negativa, imbarazzante, che però mi ricordo. Che lui è la mia forza. Questa mezza gamba sciancata mi ricorda che io cammino grazie a lui.
Il toccare con mano la miglia non autosufficienza, mi umilia. Per nascondere quel fattaccio umiliante. Io riconosco di non essere autosufficiente. Divento consapevole che Dio è la mia sufficienza e la mia pienezza. Perché stando con Lui, Paolo, che è infermo, diventerà forte. Perché gli basta la grazia dello gratuito del Padre. Questo vuol dire credere in Dio. Cioè credere che sei convinti che la tua forza è la sua forza che tu cammini grazie a lui. Che il tuo peccato non ti rende, diciamo così, impresentabile, senza piccante, ma ugualmente benedetto. È la sua grazia che ti rende presentabile. È la sua lontananza semmai che ti rende te impresentabile, non la tua il tuo peccato, la tua insufficienza. Terzo aspetto. Sedi, non più come fiducia totale e incondizionata, Ruth, non più fede come lasciarsi vincere da Dio, lasciarsi segnare da Dio, Giacobbe, ma fede come riconoscere che Dio è presente nel fratello. Questa è la cosa più difficile. È meglio prendere la bastonata da Dio che zoppicare e fare lo sghimbescio per tutta la vita, che riconoscere che in certi fratelli Dio. E dunque amare il fratello non perché è simpatico o mi dà un vantaggio, ma perché amando il fratello io amo il Dio presente in questo fratello. Perciò amo il fratello, perché lui è grande in quanto contiene Dio. Anche se va contro i miei interessi, anche se umanamente sarebbe da prendere a calci. Facciamo ancora come esempio Giacobbe, che ce l'ha morto con Esaù, a cui è arrivato la primogenitura, per un piatto di lenticchie, ricordate? Con il quale ha fatto il furbo, al punto che Giacobbe continua a scappare, perché dice che Esaù gli faccia la pelle, si vendichi, e avrebbe buone ragioni per vendicarsi, viene fatta di tutti i colori. A un certo punto Esaù, nel capitolo 32esimo, fa i preparativi, nel capitolo 33esimo, Giacobbe si mette in cammino perché vuole incontrare Esaù. Dopo tante rie di imbrogli, di nemicizie, di vendette, Giacobbe vuole incontrare Esaù. Capitolo 33, versetto 1. Poi Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i figli tra Lia, Rachele e le due schiave. Mise in testa le schiave con i loro figli, più indietro Lia con i suoi figli, e più indietro Rachele e Giuseppe. Insomma, lui si fa una processione, insomma, in modo da presentarsi bene, dignitoso, a fratello Esaù, e non farsi così. Egli passò avanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Ormai si avvicina a Esaù, si posta per terra e bacia la terra 7 volte, proprio un segno di venerazione verso il fratello. Ma Esaù gli corse incontro, un po' come il padre del figlio prodigo, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. I nemici ora piangono abbracciandosi. Poi alzò gli occhi e vide le donne e i fanciulli e disse: chi sono questi con te? Rispose: sono i figli di cui Dio ha favorito il tuo servo. Allora si fecero davanti le schiave con i loro figli e si prostrarono. Poi si fecero davanti anche lì e i suoi figli e si prostrarono, e infine si fecero davanti Rachele e Giuseppe e si prostrarono. Domandò ancora: chi è tutta questa carovana che ho incontrata? Rispose: e per trovare grazia ai tuoi occhi di te, mio Signore. E se lo disse: mia costanza da mio fratello. Ne ha portato da Dio, fratello, resti per te quello che è tuo. Ma Giacobbe disse, no, se trovato grazie ai tuoi occhi, accetto dalla mia mano il mio dono. Attenti, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza, come si viene alla presenza di Dio. E tu mi hai gradito. Sono venuto alla tua presenza, come Esaù, come si va alla presenza. Dopo in te, o Esaù, la stessa presenza di Dio. Vengo a te, come si va da Dio. E il mio dono, che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto. Così egli insistette e così accettò. Non so come sia riuscito Giacobbe, non conosco bene la sua vicenda, insomma, a convincersi e a cominciare a credere che in Esaù era presente Dio. E dunque sia riuscito, no? A già da parte la sua vita passata, fatta di furbizie, fatta di ateismo, fatta di indifferenza, fatta di precotanza, per inginocchiarsi ai piedi di Esaù e accoglierlo come si accoglie il proprio Signore. Però so che il punto di arrivo della fede di Giacobbe non è neanche la lotta con Dio, che può riconoscere che Dio è presente in Esaù. Non basta che tu ti lasci vincere da Dio e riconosca che Lui è più forte, che Lui è il tuo Signore, che tu non sei autosufficiente, perché tu arrivi al punto di riconoscere che Dio è presente in quell'uomo. O giudicati. Sulla cosa che chiunque credente o credente può percepire, ma anche può essere molto veri con se stessi, molto interiorizzati. Avevano fame e mi davano da mangiare. E Dio era presente in quell'affamato. L'affamato cos'è che ha di affascinante? Nulla. È un resetato. Dico persona iuda, dico persona che è in carcere perché è un malfattore. Sempre può sfamarmi, non sempre può togliermi dal carcere, non sempre può guarirmi, ma sempre mi puoi accogliere. Se tu riconosci la mia presenza in quel tuo fratello più sfortunato, veramente credi in me. Hai vissuto la fede in tutta la sua ampiezza. Quell'ampiezza che è così grande da comprendere anche l'uomo. Perché l'amore per Dio è vero ed è veramente tale quando racchiude l'amore verso l'uomo. Non posso provare commozione quando leggo nel testamento di Francesco, le sue ultime parole, pochi mesi prima di morire, Francesco di Assisi, e dice: e il Signore mi condusse dai lebbrosi, usai con essi misericordia. E una volta accolti i lebbrosi, tutto mi fu convertito in dolcezza totale. Rimasi un poco e lasciai quel mondo. Io ero nei peccati, ma il Signore mi ha condotto dei lebbrosi, di questi fratelli più sventurati, che io veramente non potevo sopportare, anzi, più volte io scappai a quella vista. Perché non può un uomo sentirsi dignitoso quando accosta queste persone, che sembrano dirti, potresti anche tu, Francesco, diventare così come noi. Poveraccio anche tu, Francesco. Potresti anche tu, ridurti come noi. Perciò la vista di quella realtà, che potrebbe essere la mia realtà, io non posso che scappare e provare orrore. Ma il Signore mi condusse da loro. Usai con loro misericordia. Quell'istante tutto mi fu trasformato in dolcezza totale. Ero convertito. Ero un uomo nuovo. Francesco si converte non quando ha l'illuminazione davanti al crocifisso di San Damiano. Quello è l'inizio. Francesco si converte e capisce che Dio c'è e lo chiama quella vita quando, condotto dal Signore dai lebbrosi, lui, Francesco, usa con i lebbrosi misericordia. Quell'istante tutto mi fu trasformato, convertito, conversus, in dolcezza totale.
Lasciando la vita, mi consegnai al Signore.
La sua lotta con Dio, la sua fiducia in Dio, il suo riappropriarsi di Dio, avviene quando si riappropria il fratello, riconoscendolo, il fratello, presenza del Signore. Io sto dinanzi a te come si sta di fronte al volto di Dio. Paolo ha altri progetti per la testa, sta pure andando a Damasco per realizzare i suoi progetti, Dio lo conquista. Lo conforta, lo conquista. Gli sbarra il passaggio, si contrappone a lui e si mostra come il crocifisso, il fallito, vincitore. Per istante Paolo cambia da così a così. Tutto in lui viene ribaltato. Al punto che dice, tutto quanto io possedevo ed ero un grande personaggio, possedevo formazione, cultura, fede, coerenza, dignità, eccetera, tutto per me adesso diventa una spazzatura di fronte alla vera ricchezza che è il sentirmi conquistato da Cristo. Ti dico, lui è veramente Cristo. Però sai cos'è la fede? Pensione totale a una persona con la quale vivi, di cui ti fai carico, e rimani con lei sempre. Perciò fede come fedeltà a una persona, fedeltà perseverante e incondizionata. Fede come un lasciarsi vincere, toccare, segnare. Fede come riconoscere nel fratello la presenza del Signore. Esempi, Ruth, Giacobbe, Paolo. Posso anch'io unirmi a questi personaggi per dire: anche a me è successa una cosa simile e ho fatto questa scelta. Pace e bene a tutti.